Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il più grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande comandamento. Il secondo, poi, è simile a questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Qual è il grande comandamento? È la domanda che veniva posta tante volte. E la domanda nasceva dal bisogno di sintesi. 365 norme, comandamenti, si va fuori di testa. Alla fine, qual è l'essenziale? E nella Bibbia spesso c'è questa sintesi. Isaia dice 5 cose sono importanti. Il profeta Michea 3. Amare la giustizia, amare la pietà, e camminare nell'umiltà. Poi Sant'Agostino ama, fa quello che vuole. Sono nati tante norme per esemplificare, per aiutare la gente. Come si fa con i bambini? Amare vuol dire questo, fare questo. E che col tempo poi queste norme che aiutano diventano un tormento. Pensate a San Paolo, andava fuori di testa. Osservare tutto. Non ce la faceva la perfezione. Ma Gesù non dice: ama, fa quello che vuoi. Innanzitutto la domanda fatta a Gesù era una domanda per incastrarlo. Volevano ucciderlo, ma ucciderlo diffamato era meglio, perché ucciderlo da giusto diventava martire. Volevano dimostrare che non era ortodosso. E le pongo la domanda, sono farisei e sadducei, che sono nemici, nemici per eccellenza, ma di fronte a Gesù si equalizzano. E Gesù risponde con due comandamenti, o meglio, con due parole. Gesù mette una frase dello Shema Israel, la preghiera per eccellenza di Israele: ascolta Israele, non avrai altro Dio. E poi un precetto, non un comandamento, un precetto che c'è in tutte le culture. E le mette tutte e due assieme, non come comandamento, come qualcosa che deve orientare ogni cosa. È un po' come l'amore di una mamma, l'amore c'è, poi orienta tutto, ogni azione è motivato da questo amore, anche alzarsi di notte. Gesù racconta questa cosa per dire: occorre orientare le cose in questa direzione. Qui non si tratta più di leggi, si tratta di cose importanti. E mentre ascoltavo o leggevo questo Vangelo, dopo mille volte che l'ho sentito, mi ha impressionato, mi ha colpito questa cosa, che ci sono due cose, una prima e una seconda. Sono simili, quasi uguali, ma c'è un prima e c'è un dopo. E pensavo, il nostro problema è questo. Noi non c'è mai distinzione, noi amiamo e basta. Noi amiamo e ci sembra naturale amare. Sentiamo che la gioia passa qui, la cerchiamo, lo desideriamo, amiamo e amiamo in base a quello che sentiamo, in base a quello che proviamo. O meglio, amiamo in base al modello che abbiamo avuto. Amiamo come siamo stati amati. Per noi, a noi sembra sempre di amare, salvo eccezioni, qualcuno che non sopportiamo, ma in generale noi amiamo i figli, amiamo sempre. Però se notate, quando guardiamo gli altri che capiamo delle cose, capirle con noi stessi è molto più complicato. Ma ci guardiamo attorno, a volte diciamo: quel poro Omoli, la propria succube di sua moglie. Eppure sua moglie lo ama follemente, dice. O qualche volta dici: ma li fa proprio lo zerbino, quello. È proprio così dipendente che proprio e lo fa per amore, è tutto amore per noi. Anche gli uomini violenti lo fanno per amore, loro sono convinti di amare. Loro amano e quella donna non possono averla, io no, ma neanche gli altri, perché è il possesso, l'amore è possesso, eppure sono convinti di amare, sono tutti convinti di amare. A volte guardi i figli, poveretti, ma lasciali volare, e sembra che bisogna sempre tenerli sotto. Noi amiamo sempre, noi amiamo follemente, poi non ne amiamo più, come se l'amore svanisci. O compassione abbiamo una donna, abbiamo un uomo, e con la stessa violenza, la stessa passione ci vendichiamo, ed è normale, è tutto normale. Ma a noi mancano i criteri. Cos'è l'amore alla fine? Qual è il criterio dell'amore? Perché alla fine siamo anche scontenti, no? Cerchiamo amore, vogliamo amare, e c'è sempre questa scontentezza. Qualcosa non funziona. Cosa vuol dire amare alla fine? Amare vuol dire provare la gioia nel cuore per qualcuno. Servirlo, rivivirlo, amarlo, volere il suo bene. In altre parole, io amo il mio figlio, amo mia moglie, amo se la mia presenza, il mio amore, gli rende possibile la sua realizzazione. Vorrei che si realizzasse grazie alla mia presenza. E spesso non succede così. Pensate quanta fatica facciamo. Amore è questo, ma l'amore presuppone la libertà. Senza libertà non c'è amore. E fa soffrire, un figlio va via, fa soffrire, ma deve andare. È un dolore, ma la libertà è questa. E se io non sono amato, pensate quante cose facciamo pur di non perdere qualcuno. Ubbidiamo, a volte perdiamo la dignità, pur di non perdere, compriamo in un certo senso una persona. L'amore soffre, ma devo lasciare la libertà. Penso quanti ricatti, a volte penso, uno mi dà una sberla, reagisco. Ma quando sono quei ricatti tu mi fai soffrire, vai, vai. Sono quei ricatti che ti uccidono. Eppure facciamo tutto per amore e siamo convinti di amare. Beh, questo pensavo importante, quello che dice Gesù. Gesù dice la prima cosa, ascolta Israele. Il primo modo per amare è sapere ascoltare, sia Dio che le persone. Io non amo qualcuno se non lo ascolto. Tengo così tanto a te che ti ascolto, do peso a quello che dici. Su questo punto la frase che sento mille volte, non mi ascolta mai. E l'altro dice sempre le stesse cose. Ascoltarsi è fondamentale. E poi Gesù dice, citando l'Antico Testamento, ama Dio. Come si fa ad amare Dio? Poi quale Dio si ama? Io posso amare anche una mia proiezione, posso amare degli idoli, posso amare in modo intellettuale, ma è proprio questo parlare di Gesù che ti dice quale Dio amare. Dio dice, amami, perché io ti amo, dammi del tu. Se non te lo dicessi, tu avresti timore, soggezione, paura, non ti verrebbe spontaneo di amarmi, te lo dico, te lo ordino, amami, dammi del tu. E per dire, questo Dio va amato, io ti amo perché sono l'amore. Lascia chiamare, fai questa esperienza. E se fai questa esperienza, il tuo amore umano viene rischiarato, ha dei criteri, è orientato. E poi dici ama con tutte le forze, con la mente, con l'anima. Anche il sapere. Il sapere, la nostra intelligenza, la nostra ricerca, la nostra scientificità, o ci aiuta ad amare di più o nuoce, fa male. Anche il sapere, quando viene usato contro o per sentire uno in soggezione, fa male. Non fa bene all'amore. Amare con il cuore e la mente vuol dire così con tutto me stesso. Penso quante volte, pensate delle frasi terribili che diciamo qualche volta, quando usiamo solo la testa senza il cuore. Diciamo cose diaboliche, poi ci pentiamo. Ma anche il cuore senza la mente diventa possessivo, uccide testa e cuore insieme. Questo è l'orientamento che deve aiutarci, deve rischiararci. E Gesù dice, e il secondo è simile. Simile vuol dire che è quasi uguale, ma c'è un primo. Dire che c'è un primo vuol dire che niente è assoluto. Io non sono assoluto, mio marito non è assoluto, mio figlio non è assoluto, il mio bisogno, non sono assoluti. Ed è importante ricordarlo. Qualcosa si idolatra una persona, si dà alle persone un peso talmente grande che col poveretto, per soddisfare il bisogno degli altri, va fuori di testa. Niente è assoluto. C'è un primo e c'è un secondo che è simile. E per amare il prossimo bisogna star bene. Bisogna trovare la pace interiore. Come si fa ad amare quando si sta sempre male o sei sempre sempre arrabbiati. Come si fa ad amare il prossimo? Amare se stessi, accogliersi, accettarsi, sapersi ascoltare. E alla fine, con questa seconda parola, Gesù dice: amarmi vuol dire questo, vuol dire amare il fratello. San Giovanni dice: chi dice di amare Dio che non vede e non ama il fratello che vede è bugiardo, è bugiardo. Dio non è geloso, devo amarlo, ama il fratello, ami già lui. Ma occorre mettere in ordine i punti, i criteri. Ci sono i valori assoluti, i valori... Io penso che questo vale anche per un non credente. Ci deve essere un valore assoluto, altrimenti diventa Dio tante altre cose. Dio lo si può anche non amare, dice qualcuno, ma non accetta di essere secondo. Perché ce n'è un altro al posto suo. Non è che non c'è nessuno, c'è qualcun altro al posto suo. E come dice la preghiera, il nuovo comandamento. Perché è nuovo? È nuovo perché... per la prima volta scopriamo che c'è un Dio che ci lava i piedi. Non è una novità questa? È la gratuità. Questo è il percorso che dobbiamo fare. E alla fine, nel Vangelo di Giovanni, arriviamo a sentire non soltanto amatevi, ma amatevi come io ho amato voi. Come Gesù, cioè dando la vita, che non vuol dire morire, vuol dire dare la mia vita a disposizione, perché gli altri realizzino la loro vita. Può bastare.